Buonasera a tutti, è con immenso piacere che la Fondazione Capostrini ospita questa sera voi e gli illustri nostri relatori che hanno pubblicato un contributo importante in questo volume su Verona storico-religiosa. Si tratta di prendere conoscenza di una problematica della presenza delle religioni in questa città dall'antichità a oggi. E non si può più ignorare che quel pluralismo religioso che aveva caratterizzato nel mondo antico la presenza di Roma in questa città e nel suo territorio ha di fatto, anche se in parte ignorate, in parte rimosso, in parte combattuto, l'autentica storia sociale di questa città e culturale di questa città. Quindi si è voluto porre accanto a una presenza preponderante, che è quella del cristianesimo cattolico in questa città, le esperienze religiose pre-cristiane e non cristiane del pluralismo dell'impero romano. L'arrivo del cristianesimo, soldare il passaggio dal cosiddetto paganesimo al cristianesimo, prendere in considerazione la presenza dell'ebraismo in questa città e accanto all'ebraismo delle confessioni riformate del cristianesimo, non solo della confessione cattolica romana. Poi, ultimamente, della presenza dell'Islam, che guarda caso non è solo recentissima presenza, ma è anche una presenza che affonda le radici nella storia sociale, direi commerciale e culturale di questa città legata alla Serenissima Repubblica. Inoltre ci sarà la parola competente del direttore della Biblioteca Civica, in quanto si è voluto sondare per quanto possibile una pubblicazione di alta divulgazione il fondo religioso della Biblioteca Civica e i cosiddetti fondi di religione o fondo di religione dell'Archivio di Stato, ossia la presenza di quella documentazione archivistica già appartenuta alle comunità religiose soppresse dalle riforme napoleoniche, ma non andate perdute. Perdute per la Chiesa Cattolica Romana e per le confessioni abolite, scusate, per gli ordini religiosi aboliti, ma conservate nell'Archivio di Stato per quanto possibile. Allora questa sera si alterneranno come relatori alcuni degli autori dei contributi presenti in questo volume, ossia una voce che parlerà dell'ebraismo, la dottoressa Baghini qui seduta accanto a me, cui seguirà una parola del rappresentante del Coreis, cioè della comunità islamica in Italia, il dottor Zanolo, qui di fronte a me. Poi interverrà il mio carissimo e chiarissimo collega, il professor Romagnani, titolare di storia moderna all'università, che ha dato una testimonianza autorevole e onesta e sincera della presenza del cristianesimo riformato, soprattutto della comunità valdese in questa città. E da ultimo il direttore della biblioteca civica, il dottor Agostino Contò, ci parlerà dei fondi religiosi della civica e dei fondi di religione. Do la parola adesso alla dottoressa Baghini, che ci parlerà della presenza dell'ebraismo, della comunità ebraica in Verona.
Buonasera a tutti. Le ricerche storiche sui primi insediamenti della comunità ebraica a Verona sono ancora aperte. I documenti non sono molti, ne abbiamo uno datato 522, attribuito all'Anonymous Valesianus, che parla di un gruppo di ebrei di Ravenna che giunsero a Verona per chiedere protezione a Teodorico, a seguito di alcuni scontri con la comunità cristiana della città di Ravenna. Non sappiamo esattamente quanti di questi ebrei rimangono a Verona dopo l'intercessione di Teodorico e quanti se ne tornarono a Ravenna. Per avere altre notizie dobbiamo saltare al X secolo e abbiamo anche dei documenti conservati nell'archivio della chiesa di San Giorgio in Braida, che danno un quadro di quella che era la vivace attività culturale della comunità ebraica tra il XII e il XIV secolo. Il primo insediamento, permesso dalla Repubblica di Venezia risale al 1408, quando appunto viene assegnata una zona precisa della città di Verona alla comunità ebraica, ed è la zona del quartiere San Sebastiano, quella tra via Cairoli e via Vicolo Crocioni, nella zona vicina all'ex ufficio postale. E in questa zona, probabilmente in una delle abitazioni, venne anche adibita a un tempio, una sinagoga, di cui però non risultano più tracce, non abbiamo nessun tipo di né di documento né di elemento rituale che possa appunto testimoniare questa presenza. Il ghetto a Verona, il ghetto vero e proprio, quello di cui rimane qualche traccia ancora oggi, fu istituito nel 1604, in gran ritardo rispetto all'editto della Repubblica di Venezia, che invece aveva deciso che la comunità ebraica dovesse risiedere nel luogo dove c'erano Venezia e le antiche fonderie, i cosiddetti ghetti in dialetto veneziano, nel 1516. In ritardo anche rispetto alla bolla papale, cumnimis absurdum, che è del 1555 e che stabiliva che tutti i beni di proprietà delle comunità ebraiche fossero espropriati e donati ai cristiani. A Verona però ci si distingue subito, non solo per il ritardo con cui viene istituito il ghetto, ma con il fatto che, unica tra le comunità italiane, quantomeno, quella di Verona decide che l'apertura del ghetto merita una festa, e quindi si istituisce un giorno per ricordare appunto e festeggiare questa istituzione del ghetto di Verona. Probabilmente la situazione con la comunità veronese era molto talmente critica, talmente difficile, che questa istituzione del ghetto rappresentava anche una sorta di protezione nei confronti di questa comunità. Inoltre, altra particolarità, agli ebrei veronesi viene imposto di acquistare la proprietà del ghetto, quindi non vengono sottratti i beni, ma viene imposto loro di acquistarli. Ogni comunità ebraica deve preoccuparsi di garantire una educazione cultuale e anche culturale, e quindi due elementi più significativi per testimoniare la vita appunto di una comunità ebraica sono il tempio, la sinagoga e il cimitero. Sono due elementi essenziali. A Verona abbiamo tracce anche antiche, anche al lapidario maffeiano, ci sono tre epigrafi funerarie datate tra la fine del 1500 e i primi anni del 600, una proveniente da Lonato e due da Soave, quindi dalla provincia, non esattamente da Verona, ma testimoniano appunto questa presenza costante appunto fin dal 522. Il primo tempio veronese, se non consideriamo quello appunto che doveva esserci in via Vicolo Crocioni e che molto probabilmente, come risulta da alcuni documenti, venne comunque acquistato dai gesuiti, che non accettavano e sentivano disturbati dai canti rituali ebraici. Il primo tempio viene istituito nella zona dove abbiamo quello attuale, cioè in quella che adesso si chiama via Rosani, una parallela di via Mazzini, e tra via Mazzini e via Pellicciai. E all'inizio ovviamente non aveva le caratteristiche di quello che noi conosciamo oggi, era molto più ridotto come dimensioni, e c'era anche da sottolineare il fatto che dopo l'istituzione del ghetto nel 1625 alla comunità italiana e ashkenazita che era arrivata a Verona a seguito delle persecuzioni dovute al passaggio dei crociati in Germania, si aggiunge appunto nel 1625 una comunità sefardita, cioè di ebrei provenienti dalla Spagna e dal Portogallo o anche da Venezia, e ebrei anche marrani, cioè convertiti forzatamente al cristianesimo. Questa comunità sefardita cresce e non riesce ad integrarsi con la comunità di origine tedesca e di origine italiana, quindi viene assegnata loro una zona del ghetto, quella che dà su Piazza delle Erbe, di cui probabilmente rimangono come traccia quei palazzi molto alti che sono chiamati le torri di Piazza Erbe, le vedete proprio dalla piazza, e ancora oggi rimane un toponimo a testimonianza di questo fatto, c'è il vicolo Corte Spagnola, si riferisce proprio alla presenza sefardita in questa zona. Con l'istituzione di questo secondo ghetto vengono anche costruite due nuove porte, una via Mazzini e una in via Pellicciai. Il ghetto comunque era, sommando anche quest'area sefardita, diciamo aveva un'area che era compresa tra Piazza delle Erbe, via Pellicciai, via Mazzini, arrivava fino a via Quintino Sella e vicolo San Rocchetto. Se voi fate attenzione, via Mazzini è segnata anche con una targa il punto in cui si apriva la porta, una delle porte principali. Le due parti del ghetto erano in comunicazione tra loro, comunque, e in ogni caso la comunità sefardita aveva un suo oratorio, probabilmente proprio in una di queste case, di queste torri di Piazza delle Erbe. Poi, con la demolizione di tutto il ghetto nel 1924, è andato perduto tutto, forse parte degli arredi sono stati spostati e qualcosa rimane ancora nel tempio attuale. La sinagoga, come la vediamo oggi, risale al 1865. Era dal 1860 che il rabbino di allora, il rabbino Pardo, lamentava un'insufficienza degli spazi di questo tempio, perché la comunità è molto numerosa e molto, molto religiosa, quindi c'era bisogno di ampliare il tempio. Le sue preghiere vengono accolte e quindi viene istituito un bando e viene fatto un progetto che prevedeva anche un edificio su più piani con una cupola grandiosa, che poi, a causa delle difficoltà economiche della comunità, non viene mai costruita. Tutt'oggi infatti abbiamo un edificio che è parzialmente quello che era contenuto in quel progetto originario. Poi questo tempio ancora viene restaurato dall'architetto Fagioli nella forma che oggi possiamo ammirare, anche le decorazioni pittoriche che sono all'interno, che sono molto interessanti perché hanno degli echi baroccheggianti e anche delle suggestioni futuriste molto, molto bello, sono dell'epoca, quindi sono assolutamente originali. Recentemente è stato ulteriormente restaurato dall'architetto Rossini, e quindi adesso ha ampliato anche degli spazi che una volta non esistevano, quindi si è recuperato anche per esempio il matroneo, che non viene utilizzato, comunque è stato restaurato. L'elemento principale di una sinagoga è l'Aron HaKodesh, che è l'armadio che contiene i rotoli della Torah e che viene protetto da botte di legno e da una tenda. Il Tempio di Verona ha anche accessibile su prenotazione un piccolo museo interessante con alcuni arredi cerimoniali. E ci tengo a dire che è possibile prenotare delle visite ed è possibile accedere appunto per una visita al tempio, anche alla zona del ghetto e al piccolo museo appunto presente. Per quanto riguarda il cimitero, la comunità ebraica di Verona si istituisce proprio come ente nel 1574 e da allora comincia ad acquistare anche dei terreni, delle proprietà. E il primo era situato in via Campofiore o via Campo Marzio e risale al 1599. Poi, con il passare degli anni, purtroppo con la peste che investe anche Verona, il terreno di questo cimitero risulta insufficiente e, nonostante vengano abbattute delle abitazioni e venga aggiunta anche della terra, si fanno delle sovrapposizioni di terreno, risulta presto insufficiente e viene aperto un nuovo cimitero nel 1755 in quello che oggi è Corso Porta Nuova, dove c'è la Camera di Commercio. Anche questo cimitero poi risulterà purtroppo insufficiente e dal 1865 verrà utilizzato l'attuale cimitero ebraico in via Badile. Questo cimitero di Porta Nuova, che rimane comunque seppur non utilizzato, verrà espropriato dal comune in epoca fascista per istituirvi la Casa della Gioventù Italiana del Littorio, e le salme e alcune delle lapidi verranno trasportate nel cimitero di via Badile. C'è dal 1855 un regolamento molto preciso per quanto riguarda le sepolture, soprattutto le lapidi, le mazzevà, che devono avere dimensioni e elementi decorativi uguali per tutti. Gli elementi decorativi ammessi sono quelli, sono i simboli rituali, Magen David, Stella di Davide, lo shofar, il corno di Montone, la menorah, candelabro a sette bracci. E c'è da segnalare, però, lo vedrete nella pubblicazione e dalle foto, che in un periodo tra il XIX e il XX secolo, a seguito dell'avvenuta emancipazione della comunità ebraica, alcune famiglie fecero costruire delle tombe monumentali molto simili a quelle che siamo abituati a vedere nei cimiteri cristiani. Recentemente si è tornati ad un'attenzione maggiore appunto alle regole anche della sepoltura, e quindi si è tornati ad un uso molto di lapidi molto più semplici, dei simboli tradizionali. Il cimitero di via Badile include anche un tempietto che è del 1865, anche questo con decorazioni originali, che viene utilizzato per i servizi funebri. La comunità ebraica, nonostante dalla fine dell'Ottocento sia diminuita progressivamente, ha sempre mantenuto una relazione anche in ambito sia culturale che sociale con la comunità di Verona, con la cittadinanza di Verona. Ricordo per esempio che da Can Grande della Scala fu ospitato un ebreo romano noto come Emanuele Giudeo, che scrisse un poemetto in onore di Can Grande, di Spidis, ma anche un poema in ebraico, Inferno e Paradiso, dedicato a Dante Alighieri, che lui aveva conosciuto e che è stato pubblicato e tradotto recentemente con traduzione di un rabbino di Verona, Weislevi. È molto interessante perché si rifà alla Divina Commedia, insomma al poema di Dante, e Dante appare qui in duplice vesti, nella veste del condottiero spirituale, della guida spirituale, quella che per Dante era stata Virgilio, e nella veste anche di un giusto, quindi di una persona che accederà al paradiso dei giusti di tutte le nazioni. Testo molto interessante. Un altro personaggio interessante fu il portoghese Cardoso, medico e filosofo, di cui si conservano documenti e pubblicazioni di filosofia, soprattutto nella Biblioteca Civica di Verona. E vorrei ricordare, perché mi stanno molto a cuore, personaggi più recenti. Comincio da Rita Rosani, che spesso viene dimenticata, giovane partigiana, che è sepolta al cimitero di via Badile. Achille Forti, che tutti conosciamo perché ha donato alla città di Verona, non alla comunità ebraica, il suo palazzo in cui esiste il Museo di Arte Moderna oggi. Cesare Lombroso, grande come...
Esisteva.
Sì.
esisteva finché il Comune di Verona non lo...
Sì, certo, il Comune di Verona purtroppo... Sì, sì. Ecco, mi dispiace, poco tempo non mi permette di dire le cose, tante cose che vorrei, perché è stata una ricerca molto interessante. E andare alla ricerca delle tracce, delle radici anche di una piccola comunità è sempre molto arricchente. Io spero che abbiate la pazienza di leggere quanto è stato scritto, di vedere le fotografie che documentano il testo, e vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie alla dottoressa Baghini, che ha saputo sintetizzarci e dirci anche qualcosa di collaterale a quanto ha scritto nel volume. Io vorrei adesso dare la parola al dottor Zanolo, si accomodi pure, che ci parlerà invece della presenza dell'Islam a Verona in una prospettiva storica.
Buonasera a tutti e davvero grazie innanzitutto per l'invito, ecco, al Centro Campostrini, e davvero un grazie al professor Carozzi per questa bellissima iniziativa editoriale e per la possibilità data di fare questo studio, che devo dire abbastanza, ecco, particolare, inusuale. Da un primo momento la prima reazione era stata: ma effettivamente...
Ma io vorrei essere all'auspicio che sì. Verona si doti anche di una moschea. Non solo delle grandi e ricche chiese, non solo della sinagoga, non solo delle chiese delle comunità, delle confessioni non cristiane, che andrebbero ulteriormente potenziate senza frizioni, ma anche di una moschea. Quindi volevo spiegare anche questo, il mio invito alla collaborazione e alla sua presenza.
Chi lo sa. Effettivamente poi è una delle tematiche che abbiamo accennato, ecco, brevemente, pur nelle poche pagine dell'articolo, dove, dopo, come dire, una domanda, proprio partita da una domanda iniziale, che effettivamente la comunità islamica a Verona c'è da pochi decenni come presenza, diciamo stabile, e con i bisogni, anche le necessità, fra le quali appunto quelle più elementari di un luogo di culto. Ma per seguire proprio anche effettivamente anche una prospettiva storica, come quella trattata proprio nei vari articoli, abbiamo cercato di vedere se si poteva andare anche un po' più a fondo, oppure nella presenza di musulmani o dell'appunto in qualche modo della comunità islamica nella zona, più addietro nel tempo. E pur appunto senza scendere, ecco, troppo nei dettagli, in un articolo, ecco, appunto non molto lungo, è stato possibile trovare alcune tracce in un periodo abbastanza lontano, ecco, forse da oggi, che è proprio quello dell'epoca di Federico II. Quindi l'articolo si suddivide proprio un po' in due parti, ecco. La prima, forse un po' appunto la più lunga, è una sorta di breve excursus su alcune fonti che abbiamo trovato per quanto riguarda proprio la influenza e la presenza anche proprio effettiva di musulmani in questa zona all'epoca appunto di Federico II, nel periodo in cui era podestà della città Ezzelinoa da Romano. Per rileggere quindi le tracce proprio della presenza islamica a Verona dobbiamo tornare quindi tra il XII e il XIII secolo dell'era cristiana. Federico II di Svevia è stato infatti una di quelle figure proprio del Medioevo europeo particolarmente sensibile all'Islam. Qui si potrebbe approfondire molto l'argomento, ma ecco, basti sapere che effettivamente aveva una particolare sensibilità e relazioni molto vicine con il mondo islamico dell'epoca, che Federico II ha avuto modo di conoscere in un momento di particolare splendore, ecco, forse, della civiltà islamica, da un punto di vista, come diceva il professore, non solo anche proprio di scambi commerciali, ma proprio anche sapienziali e culturali, ma adesso vedremo magari appunto più nel dettaglio. E il rapporto che Federico II aveva con il mondo islamico e la presenza nella sua corte proprio siciliana di quella che oggi potremmo definire una elite una elite intellettuale intorno a cui ruotava una, potremmo definirla, armoniosa convivenza di una società davvero multietnica e pluriconfessionale, in quanto aveva davvero all'interno della sua stessa corte ebrei, molti ebrei anche musulmani, tra scienziati di vario tipo e consiglieri. Si tratta quindi di un clima culturale che si diffuse e circolò però ben oltre anche i confini del regno meridionale, grazie ai viaggi dei sapienti, degli artigiani, degli artisti che seguivano l'imperatore e ovviamente anche grazie al diffondersi di manoscritti. La corte di Ezzelino da Romano, podestà di Verona dal 1225, fu una delle più importanti della Marca Veneta del 200, e proprio l'alleanza del podestà veronese con l'imperatore Federico II lasciò un segno su questa terra, non solo perché grazie all'alleanza con Federico II Ezzelino rafforzò ed estese anzitutto il potere politico della famiglia da Romano, diventando il vicario imperiale per tutti i paesi tra le Alpi di Trento e il fiume Oglio, ma anche perché, come appunto accennavamo, la vicinanza all'ambiente culturale della corte di Federico II, a quell'epoca sovrano del Sacro Romano Impero Germanico, aprì Verona e la Marca Veneta a un contributo di elementi religiosi, sapienziali e culturali forse prima quasi completamente sconosciuti. Era l'epoca, per dire, in cui molte famiglie erano legate a Federico II nel nord Italia, come i Visconti a Milano, i Pallavicini a Cremona, i Doria a Genova o appunto gli Ezzelino nel Veneto, tutte famiglie delle principali nobiltà europea che erano collegate proprio a quella cavalleria che aveva in particolare proprio con l'Oriente e nel periodo delle crociate dei particolari, ecco, profondi rapporti che sappiamo, di cui si aprirebbe un argomento molto interessante, non solo di carattere, dei rapporti non solo di carattere bellico ma anche di proficui scambi anche dal punto di vista proprio culturale. La presenza a Verona di Ezzelino da Romano e dello stesso Federico II in diverse occasioni tra il 1236 e il 1239 furono probabilmente le prime occasioni in cui la regione venete conobbero elementi della tradizione e della civiltà islamica. Nella primavera del 1238 Federico II radunò un esercito imponente nei dintorni di Verona, composto tra gli altri anche da molti greci inviati dall'imperatore di Nicea e da arabi inviati dall'alleato e amico di Federico II, il sultano Ayyubide Malik al-Kamil, proprio quel sultano che circa 15 anni prima, poco più, aveva conosciuto ad Amietta in Egitto un grandissimo santo, che è San Francesco. E in questo periodo Federico II è ospite per poco più di un mese dell'abate di San Zeno, e proprio nel giorno di Pentecoste Federico dà sua figlia selvaggia in sposa al podestà Ezzelino da Romano. È particolare in questo senso l'immagine che, grazie a un veramente bellissimo lavoro di ricerca dell'immagine che è stato fatto, abbiamo potuto mettere nell'articolo, una testimonianza di un frammento di affresco che è tuttora conservato nella residenza abbaziale di San Zeno, che proprio la zona che è identificata proprio con il luogo dove soggiornò l'imperatore con la sua corte. Questo affresco è denominato l'imperatore in atto di ricevere l'omaggio dei popoli della terra. Se avete il libro, appunto, è molto molto bello, e ritrae proprio una testimonianza simbolica e storica del clima multiculturale che Federico II e con lui Ezzelino da Romano contribuirono a produrre e generare in Verona. C'è infatti un corteo di gruppi disposti sulla scena con costumi e caratteri specifici dei popoli differenti, mostrando quindi una grande varietà di abiti, tipologie dei volti e caratteri specifici dei popoli, tra cui appunto, come dicevamo, molti mori e saraceni, quindi musulmani. Per venire, ecco, a un altro aspetto che abbiamo trattato nell'articolo, è proprio quello, come diciamo brevemente nell'introduzione, dell'apporto non solo dire, dell'esercito, comunque molto cospicuo, tanto che da un narratore, ecco, dell'epoca diceva che in quel periodo la Macca sembrava quasi interamente popolata da tedeschi e saraceni. Quindi non soltanto però una presenza proprio dell'esercito di Federico che dava ad Ezzelino, bensì anche dal punto di vista, come dicevamo, culturale, delle scienze islamiche tra corti imperiali e università. La corte di Federico II era infatti, come dicevamo, composta di molti sapienti musulmani in moltissime discipline diverse, fra cui funzionari amministrativi, consiglieri, teologi, filosofi, poeti, astrologi, ma anche molti medici, giuristi, geografi, esperti di molte scienze, che seguivano appunto Federico nei suoi viaggi e quindi stanziarono anche proprio qui a Verona. Tra gli astrologi, ad esempio, Ezzelino da Romano volle alla sua corte, accanto al canonico padovano Saglione e al veronese Riprandino, proprio un astrologo musulmano, un certo Paolo Saraceno da Baghdad. È necessario ricordare, ecco, sentite parlare di astrologia, come a quel tempo forse non avevano abbastanza poco a che fare con quello che normalmente si intende oggi quando sfogliamo la pagina dell'oroscopo, bensì erano delle scienze particolarmente importanti per l'epoca, che facevano proprio parte integrante, ecco, delle scienze studiate all'interno anche delle corti e delle università, in questo caso appunto della corte imperiale, perché contribuivano a orientare le scelte anche politiche e le manovre militari, mettendo in luce la dimensione simbolica e le corrispondenze che ogni scelta dal punto di vista terreno poteva avere anche con una prospettiva cosmica. Esistono inoltre numerosi riferimenti a influssi sapienziali islamici anche nelle università dell'epoca, come ad esempio quella di Padova, dove divenne prevalente in filosofia, come anche in medicina, la dottrina degli averroisti latini, che si rifacevano proprio a Ibn Rushd. Averroè, filosofo, medico e matematico musulmano dell'Andalusia. Poi, per venire, ecco, brevemente, non so, ancora qualche minuto credo di tempo, alle prospettive attuali, possiamo dire che la presenza islamica a Verona e nel Veneto è per lo più legata attualmente quindi a spostamenti migratori che dagli anni 80 circa hanno fatto crescere la presenza della Umma da vari paesi, soprattutto nel nord Italia, ma in particolare nel Veneto, che è una, forse la seconda, se ben ricordo, regione in tutta Italia per quanto riguarda proprio la presenza islamica dal punto di vista numerico, soprattutto da paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma anche di comunità italiane, di musulmani, come ad esempio proprio, citava, mi permetto, la stessa Corevis, ecco, italiana, di cui faccio parte, la comunità religiosa islamica, che da anni, tra l'altro, collabora proprio qui a Verona, sia con i rappresentanti delle comunità ebraiche, cristiane, anche con le istituzioni. Oggi vivono a Verona circa 4.000 musulmani, e la presenza islamica è uno degli aspetti più incisivi nella trasformazione del volto e dell'anima della città, che si conferma essere tutt'oggi un crocevia di culture e religioni diverse. Tuttavia, appunto, come citava proprio il professor Carozzi, nonostante la presenza di luoghi di culto per gli appartenenti a ogni religione dovrebbe essere una cosa del tutto naturale, e resa possibile tra l'altro dall'applicazione della Costituzione italiana, in Italia le moschee ufficiali, quindi effettivamente riconosciute dallo Stato italiano, sono a fronte di oltre 1 milione, forse 1,5 milioni, secondo le ultime statistiche, di musulmani presenti nel territorio nazionale, sono soltanto 2. Una è quella più grande, più conosciuta, che è quella di Roma, gestita dal Centro Culturale Islamico, sostanzialmente tramite l'Arabia Saudita, e l'altra è proprio quella a Milano, nella sede nazionale della Corex italiana, in via Meda a Milano, la moschea Al-Wahid. A Verona, quindi, come in tutte le altre città italiane, i musulmani si ritrovano normalmente a pregare in luoghi, di emergenza, ecco, che spesso cambiano in continuazione. Insomma, non entro, ecco, nella questione molto, molto complessa in seguito a ovviamente vicissitudini che cambiano di città in città sulla base della buona o cattiva volontà degli amministratori locali. Teoricamente non esiste alcun ostacolo quindi affinché le istituzioni diano la costruzione di un luogo islamico. In pratica però, finché non si risolve il problema più a monte, continuerà a esserci questo stato, diciamo, di anarchia, ecco, in un certo senso. A monte intendo usando gli strumenti giuridici che effettivamente già esistono e che riguardano, che sono già stati applicati, ecco, da altre comunità islamiche, da altre comunità religiose minoritarie, come ad esempio quella ebraica, che riguarda la possibilità di un'intesa giuridica con lo Stato. Ma, per concludere, ecco, si può dire che proprio riproporsi forse oggi, dall'epoca, proprio dopo molti secoli, dopo 8 secoli, dall'epoca di Federico II, di un dialogo anche interreligioso e interculturale, che proprio, tra l'altro qui, proprio al centro Campostine, hanno avuto modo più volte anche di approfondire e sperimentare, tra le comunità religiose e le istituzioni politiche, comunali, provinciali, regionali, nazionali, non può che essere, credo, considerato davvero un perno su cui edificare una cultura e una società plurale, realmente multireligiosa e multietnica, dove non solo non ci sia spazio per l'intolleranza e i pregiudizi, ma dove anche, e questo libro credo in parte anche lo possa dimostrare, la diversità religiosa sia vista come una ricchezza per tutte le parti sociali. Grazie molto.
Ringraziamo il dottor Zanolo. Mi è tornato in mente un proverbio che recita che corta è la vita, lunga è l'arte. Io penso che in queste lungaggini bisogna collocare i problemi culturali, i problemi di rapporti interreligiosi. Federico II se dialogò con i musulmani come fece, dovette scontrarsi con il suo protettore e tutore Innocenzo III, lotario dei conti di Segni, e prendersi anche una scomunica. Penso che in Italia nessuno voglia prendersi la scomunica o rompere con la Chiesa cattolica romana per problematiche di ordine socio-religioso, quindi dobbiamo avere molta pazienza. Grazie. Do la parola al professor Giampaolo Romagnani, che ci presenterà il contributo riguardante le confessioni riformate e in particolare quella valdese. I valdesi si mossero proprio per primi all'interno di una riforma della Chiesa proprio nel XIII secolo, nel secolo di Federico II. Da allora sono presenti, rappresentano la confessione riformata più antica, mi pare, all'interno del cristianesimo occidentale. Ecco, lui ci sottolineerà questa presenza in città.
Grazie, ma consentimi in realtà di fare un altro discorso, cioè di non partire dal mio contributo, che poi chi sfoglia il volume può leggere, ci arrivo magari soltanto per cenni, ma di partire proprio dal volume, anche dalle cose che sono state dette prima, perché io credo che un libro come questo, al di là del titolo Verona storico-religiosa, forse un po' accademico, un po' serioso, in realtà è, oltre ad uno splendido libro di fotografie, di immagini, quindi un'operazione di alta divulgazione, anche un'operazione culturale e pedagogica di un certo effetto, nel senso che puntare l'attenzione, come è stata fatta anche questa sera, sulle caratteristiche di una città multiculturale, multireligiosa, di un grande crocevia qual è stato Verona, e quindi di una città con una straordinaria stratificazione storica, le pagine di questo libro partono dal mondo romano, addirittura dal mondo preromano, dalle prime lapidi conservate nella Pilaria Maffeiana, attraversano il Medioevo, attraversano i secoli della prima età moderna, il Rinascimento, il 7 l'Ottocento fino ai giorni nostri. Quindi Verona è, basta girarci attorno, lo dico da non veronese adottato a Verona ormai da 20 anni, basta girarci attorno per capire quanta stratificazione, quanto spessore le pareti, le mura di questa città ci parlano di storia, ci parlano di civiltà che si sono incontrate, confrontate, affrontate, scontrate in questo territorio. E allora un libro come questo, che mostri anche come nella città di Verona, che è una città che ha come santo patrono un nordafricano, Zenone Sanzeno, che era un raffigurato come vescovo nero, spesso non ricordato, che è una città che era uno dei punti di passaggio verso l'impero, quindi verso il mondo tedesco, e in età moderna verso il mondo della riforma, da dove nel 1526 i lanzichenecchi del generale Frühnberg sono scesi per poi raggiungere Roma e saccheggiarla per ordine di Carlo V, imperatore cristianissimo, che ha saccheggiato Roma non perché ce l'avesse col Papa, ma semplicemente per trattare e porre condizioni per imporre l'anno successivo, 2 anni dopo, la Pax Imperiale. Una città che è la più importante città della terraferma veneta, di una terraferma che ha come cuore la dominante Venezia, che dal Medioevo all'età moderna è stata una realtà tutta proiettata verso il mare Mediterraneo, verso questo grande spazio liquido, verso questo grande spazio di confronto fra civiltà, come ha mostrato un grande storico come Fernand Braudel, e Venezia arrivava attraverso questi canali marini, attraverso Cipro, attraverso Creta, attraverso Rodi, fino nel cuore di quello che era il mondo ottomano, il mondo islamico. Quindi grande momento di passaggio e di commercio, al di là della battaglia di Lepanto, che oggi ancora viene ricordata come momento di scontro delle civiltà, la Repubblica di Venezia e l'area Veneta è stato il grande elemento di confronto con il mondo islamico. Si faceva la guerra in quei casi, ma era semplicemente una guerra dove ci si spartivano le aree commerciali, e l'anno dopo si ricominciava a commerciare liberamente con l'Oriente ottomano. E allora questo mondo islamico, questo mondo ottomano, che oggi viene mostrato come l'altra Europa, penso anche a cose recenti, le polemiche più recenti sulla missione della Turchia all'Unione Europea, come se la Turchia fosse l'Islam, l'Oriente, la civiltà diversa. La Turchia è un pezzo della civiltà europea, la civiltà greca e il primo cristianesimo, Carozzi ce lo insegna, ha sede proprio in quella che oggi noi chiamiamo la Turchia. L'Anatolia era il cuore della civiltà cristiana bizantina e poi è diventata anche il cuore dell'impero islamico. Allora, capire quali intrecci ci sono e come in fondo Verona sia parte per la sua storia di questi intrecci è, dicevo, una buona operazione pedagogica, storico, pedagogica e culturale, perché cerca di dare un'idea, un'immagine di sé, di Verona, diversa da quella che la gente ha, e anche diversa da quella che Verona vuole darsi, che Verona tende a darsi. E allora, da questa straordinaria stratificazione culturale, da questa città crocevia, da questa città, da questo territorio multietnico e multireligioso per sua storia, la presenza di una grande comunità ebraica, di cui ci veniva parlato prima, e di una delle più importanti comunità islamiche oggi. Sulla comunità ebraica sono importanti le pagine sintetiche raccolte qui, quello che la dottoressa ricordava prima, ma posso anche dire proprio sulla storia della comunità ebraica di Verona fra il XVI e il XVIII secolo. Stanno emergendo cose straordinarie, perché una delle tesi di dottorato che sto seguendo nella scuola di dottorato di cui sono direttore, una giovane studiosa, Stefania Roncolato, ha ritrovato proprio 2 anni fa tutti gli atti, i verbali della comunità ebraica di Verona dal fine 500 a metà 700, che stavano sparsi alcuni in un'università inglese, e il grosso sono reperibili all'università di Tel Aviv, nella biblioteca di Tel Aviv, ovviamente venduti in antiquariato, ricomprati da un ufficiale tedesco e poi in Germania da qualche israeliano nei primi anni dopo la guerra, quindi anche qui dispersione e recupero da parte di Israele di fondi storici dispersi nel periodo nazista, bene, questa storia sta per essere riscritta, sta per essere ricomposta in una tesi che spero si trasformi presto in un libro e su cui cominciamo a sapere molto di più e quanto questa comunità abbia contato e abbia vissuto anche in termini di integrazione sociale negli anni del 5, del 600, di questo ghetto, non ghetto, di questo ghetto che però era un elemento di casa in proprietà in cui gli ebrei veronesi vivevano inseriti nella comunità. Bene, questo tipo di città è una città che poi oggi in tempi recenti, quindi consentitemi la polemica, ma so che Carozzi in fondo mi chiama anche per quello, esprime un ceto politico amministrativo che è quello appunto, la mia, mi scusi l'interruzione, un ceto politico amministrativo che è quello che di Palazzo Forti, questa straordinaria operazione culturale compiuta da Achille Forti, intellettuale ebreo, che lascia i propri beni, il proprio palazzo al comune, all'amministrazione di Verona per farne un museo vincolando le operazioni culturali, questa è Verona, quella che ha chiuso e ha distrutto per sempre quello che era Palazzo Forti, che l'ha venduto e che l'ha disperso, rinascerà all'Arsenale fra 20 anni, 50 anni, quando saremo tutti morti. Questo ceto politico che esprime Verona esprime di se stessa un'immagine che è l'immagine dell'attuale sindaco, ci sono le elezioni regionali, non le comunali, quindi posso dirlo anche in regime di par condicio, che ha una condanna in secondo grado per istigazione al razzismo e che definisce l'arena e qualche cosina che si trova di romano, di longobardo e di medievale che si trova facendo i parcheggi nel centro della città, quattro sassi, ecco. E allora il sindaco di Quattro Sassi, il sindaco della condanna per razzismo, non fa onore a una città che di questa immagine di chiusura gretta e provinciale e incolta si fa più amato dagli italiani, 75% di gradimento, ecco, ma non fa onore a una città che ha questa storia alle spalle. Allora davvero credo che sia una buona operazione, lo dico come docente di una facoltà di scienza della formazione e come direttore di un dipartimento di arte, storia e società, lavorare su questo terreno, cercando di creare anche a livello minimo, a livello di coscienza individuale, l'idea che questa città è qualcos'altro, può essere qualcos'altro. Spesso si dice Verona è la città dove esiste nel nord Italia questo straordinario reticolo di associazionismo, di volontariato, questa presenza di associazioni attive nel volontariato, un cattolicesimo sociale straordinario, realtà come la Fondazione Campostrini, come l'Istituto Don Mazza, come i Comboniani, che sono sempre stati in prima fila per battaglie civili, per la tolleranza contro il razzismo, eccetera. E poi appunto esprime questo tipo di ceto politico, non mi riferisco soltanto all'attuale sindaco, ma al ceto politico che governa Verona sul territorio da alcuni anni. Allora credo che sia utile, a partire anche dalla storia della cultura, dell'università, operazioni come queste, cominciare a riscrivere la storia della città. Ecco, perché la città della Lega è anche la città di San Zeno, che era il vescovo negro, africano, arabo, come lo volete chiamare, Numida. E questo dirlo prima Numida, però erano quelli che venivano a saraceno, insomma. Adesso ti scherzo, ma riuscire a davvero capire meglio come stanno le cose. Si dice Verona città laboratorio, bene, proprio qui a pochi passi da noi siamo già in Veronetta, se ci si sposta di poco tra l'università, via 20 settembre, zona Tigue, abbiamo il più straordinario laboratorio di civiltà multietnica, multiculturale, che avrebbe solo da essere costruito e incoraggiato. E Verona è una realtà dove, nelle città dell'Italia settentrionale, viviamo il livello di integrazione sociale tra i più alti. La gente ce l'ha con lo straniero diverso e musulmano e un po' nero di pelle, ma poi di fatto il suo musulmano, il suo vicino di casa, il suo operaio che lavora nelle marmisterie della Valpolicella, in fondo è una brava persona. Quindi c'è una realtà di integrazione con punte ovviamente di intolleranza e di razzismo, ma dove a Verona questi conflitti sociali non ci sono. Non siamo le realtà anche recenti del sud Italia che abbiamo visto. Allora c'è questa straordinaria contraddizione, una città che in fondo non ama se stessa, che è un po' masochista, che si dipinge in un modo, che vuole dipingersi in un modo che è il peggiore e invece non recupera quella che è una sua storia ricca, interessante, forte, stratificata a cavallo fra fra mondi diversi. E allora ecco perché dal laboratorio interculturale di Veronetta, scendendo giù verso via 20 settembre, si arriva anche in quella deliziosa piazzetta Santa Toscana, che oggi è diventato uno dei simboli del tradizionalismo cattolico, no? Messo in latino, questi signori che esaltano Lepanto e che hanno dato vita appunto anche a gruppi come il Comitato contro la
presenza luterana.
Il comitato perché la Chiesa di San Pietro Martire resti cattolica e contro il relativismo religioso. A me il relativismo religioso piace tanto e ritengo che la Chiesa di San Pietro Martire possa anche non essere cattolica ma essere una Chiesa luterana. E quindi veniamo a noi. Che cosa ho cercato di raccontare in questo piccolo contributo, a partire da qualche conoscenza che avevo delle vicende, delle minoranze protestanti in Italia, di una presenza che è relativamente recente, che è di fine Ottocento, di una presenza riformata, luterana, europea, di passaggi, di letture, di cultura legata al mondo della riforma, che ha origini fin dal Cinquecento, ma che si radica poi essenzialmente a fine Ottocento. Dopo l'Unità d'Italia alcuni predicatori evangelici vengono a Verona e cominciano a fare una predicazione e costituire, fondare, formare una piccola comunità evangelica. Sono alcuni pastori valdesi che vengono dalle valli del Pellice, uno il pastore Davide Pioren, di cui ho parlato, è un mio antenato, mia mamma è una Pioren, quindi c'è un qualche elemento anche di famiglia, era un proprio zio, che viene a predicare e a fondare la prima chiesa valdese. Abbiamo un personaggio come quello straordinario signore che è Alessandro Gavazzi, ex frate barnabita, poi diventato combattente garibaldino fra i mille, poi predicatore evangelico delle chiese libere, delle libere chiese dei fratelli studiati in anni recenti da Giorgio Spini, che viene a Verona a fare un'azione di predicazione. La prefettura lo vieta. Non si può parlare di politica, non si può svolgere altro tema che sul testo della Bibbia, non toccare la politica, chiede alla prefettura e l'ex garibaldino e massone Gavazzi parla su Paolo Romani 13, rendete a ciascuno il suo, ovviamente scagliandosi contro il potere temporale del Papa e rivendicando Roma italiana e repubblicana. Unicuique suma, ciascuno il suo, quindi a ciascuno il suo anche in questo senso. Questi sono i personaggi, e sono personaggi che io ho definito storie, piccole storie, neanche tanto piccole, ma piccole storie di intolleranza che a partire dalla fine dell'Ottocento vedono una parte della città opporsi duramente a queste presenze. L'Italia laica e liberale del dopo unità, siamo all'indomani degli anni 70, all'indomani della presa di Roma, e la Chiesa veronese, le gerarchie cattoliche veronesi si oppongono con estrema durezza a questa timida e piccola presenza di predicatori evangelici. Il Veneto Cattolico, rivista della Cattolica Veneta e Veronese in data 15 maggio 1868, scrive: i cosiddetti evangelici non hanno alcuna ragione o diritto civile di esistere in Italia, neppure tollerati. È un fatto purtroppo calamitoso che la pianta parassita di quella setta cosiddetta evangelica cerca di innestarsi sulla nobile pianta del cattolicesimo in Italia. Siamo nel 1868, non moltissimi anni fa, non siamo nel Medioevo, e dopo quel tempo molta acqua è passata sotto i ponti, una comunità evangelica si è costituita, è cresciuta, ha avuto una sua dignità e una sua forza, nonostante le intimidazioni. Un discorso interessante è quello anche sui luoghi simbolo. Quale luogo viene scelto dopo una serie di tentativi di acquistare uno spazio, una chiesa per la comunità evangelica alla fine degli anni 60, e viene individuata quella piccola chiesa di ex chiesa cattolica di Santa Maria Consolatrice in via Pigna, l'attuale chiesa valdese, che viene comprata attraverso una colletta dalla chiesa valdese, quindi diventa proprietà e ne viene ristrutturata e rimessa a nuovo come chiesa evangelica. Dopodiché apriti cielo, è a pochi passi dal Duomo, offende la presenza cattolica perché è vicino alla cattedrale e soprattutto sacrilegio, una chiesa eretica che sacrilega e infanga la memoria di una chiesa di Santa Maria Consolatrice, che da 120 anni era stata abbandonata ed era rimasta ad essere un magazzino di pete, cannella, petrolio e colori. Allora, finché era un magazzino di pepe, cannella, petrolio e colori, andava bene. Se diventa la casa della comunità evangelica, per carità, bisogna reagire. È rimasta, perché bene o male l'avevano comprata, ma non vi dico le vicende che sono state messe in atto anche attraverso le azioni giudiziarie per sottrarre questo piccolo spazio alla comunità evangelica. Tanto più che questa era una chiesa legata ad un culto importante di origine medievale che almeno i valdesi hanno recuperato. L'ultima vicenda che ho collegato attraverso un gioco di nessi a pura distanza di molto tempo è quella della chiesa di San Pietro Martire, attuale chiesa in prestito alla comunità luterana. Sapete dov'è? Vicino a Ponte Pietro, nell'arco dell'Adige, uno dei punti più belli di Verona. Questa piccola chiesetta che Mary Pallarini ha fotografato con il gusto e l'arte che la distingue, è stata per decenni proprietà tuttora della Curia di Verona, che il vescovo Zenti aveva ceduto alcuni anni fa in uso alla comunità luterana, una grossa comunità presente già sul Garda, Bardolino, la Zisa, pensiamo a tutto quello che rappresenta il turismo tedesco nell'età estiva, no? Il tedesco luterano eretico serve quando porta lo schiero al veronese, però quando chiede una chiesetta in uso in città, e no, in città no, perché quella è la casa dove è nato San Pietro Martire, che era una bravissima persona, era un grande persecutore degli eretici, era un signore nato cataro, quindi nato di famiglia eretica, e poi trasformatosi in un giudice inquisitore tra i più duri nei confronti degli eretici, che un giorno tra Como e Milano, ritornando a casa, ha avuto un incidente, gli hanno spaccato la testa ed è stato martirizzato per quello. Sono stati ovviamente gli eretici ad avere ovviamente gli eretici. Qua c'è stata una recentissima presa di posizione di alcuni gruppi del tradizionalismo cattolico che hanno addirittura chiesto al vescovo di cacciare, spostare altrove la comunità luterana. Beh, del resto è Carozzi auspicava l'apertura di una moschea anche da Roma, anch'io lo auspico, spero che non ti sparino, che non ci sparino domani qualcuno. Fino a qualche anno fa la chiesa valdese di Diapigne ospitava anche alcune comunità evangeliche africane di matrice pentecostale, che tenevano i loro culti, che come sapete sono culti che durano molto, 2-3 ore, si canta, si fa rumori, insomma cose molto belle anche e pittoresche legate a questa ibrida cultura cristiana, evangelica, africana, ma facevano rumore, e allora i residenti dicono andate via, spostiamo gli inzai. Attualmente queste comunità evangeliche africane hanno il loro capannone a Verona Sud, 200 metri dopo finisce la città e inizia l'autostrada, e lì si può cantare e far casino, perché tanto non ci sono i residenti che protestano. Quello che conta è il residente non capire che cosa c'è dietro. E allora auguriamoci che anche una moschea venga aperta a Verona, ma credo che la grossa operazione da fare, qui piccolo granello di sale, qualcosa forse possiamo fare anche noi, può fare la fondazione, può fare ciascuno di noi, può fare chi di noi insegna all'università, nelle scuole, in altre realtà, e fare delle operazioni di questo tipo, cioè far passare una cultura, un sapere che mostri come questa città sia stata qualcosa di diverso dal volto lindo e pulito che l'attuale amministrazione vuole dare della città, che è un volto magari meno lindo, un po' più sporco, un po' più striato di colori e di tracce diverso, ma sicuramente molto più ricco, molto più profondo di quanto non ci si voglia far apparire oggi. Grazie.
Grazie. Grazie. Non solo puntuale ma anche generoso nel leggere criticamente questa operazione, gli sono veramente grato, però mi ha provocato, nel senso, prima di dare la parola al dottor Contò, che mi sono venute in mente due battute. Una è il verso di una canzone di Fabrizio De André, che chi ha la mia età o lì vicino si ricorderà: dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. E letame è legato alla radice letare, che produce il nome Letizia, e letus, che indica vita, fecondità, fertilità. Prima. La seconda è una battuta dell'Enrico IV di Pirandello. Quando Enrico IV, intervenendo per dirimere una situazione di passaggio del dramma molto intenso, esce con queste parole: credete di vivere, e ovviamente siete troppo intelligenti perché io vi dica a chi mi riferisco, a chi ci si deve riferire, credete di vivere, rimasticate la vita dei morti. Grazie. Do la parola al dottor Agostino Contò, che ci sottolineerà non solo il suo intervento, ma anche il ruolo giocato dalla presenza dei fondi religiosi, di libri della Biblioteca Civica, e anche di quel famoso fondo di religioni, cioè degli archivi degli ordini religiosi soppressi in città, ma i cui archivi, i cui documenti si sono in buona parte conservati nell'archivio di Stato. Grazie, dottore.
Grazie, Buffo. È buffo che molti di noi contributori a questo bel volume siamo non veronesi, no?
Sì, e anzi,
neanche io sono Verona.
Ecco, allora,
sono trevigiano.
Se permette,
da più di 20 anni anche io sono a Verona.
Ecco, allora, un torinese, un milanese,
ecco appunto,
è un trevigiano che da fuori scoprono la ricchezza. Ha parlato di anche il professor Romagnani di miniera, di ricchezza di questa tradizione culturale e storica. Un milanese che da quando è qui scava da tutte le parti per trovare documenti, no? per la prospettiva storico-religiosa, e un bibliotecario, un archivista come il dottor Contò, che viene dalla propaggine più esterna, no? E fa un lavoro analogo. Ecco, questo mi sembra molto positivo.
Da trevigiano racconto sempre, quando mi capita in questa occasione di parlare per ultimo, che nel Duomo di Conegliano c'è un bellissimo affresco nella facciata, e c'è una meridiana con su scritto Omnes vulnerant ultima necat. Ecco, io spero di non essere di non fare l'ultimo intervento che vi uccide, insomma. Ma non voglio neanche fare un elenco delle cose che sono scritte un po' nel mio intervento, insomma. Voglio solo dare alcune indicazioni di tipo generale. Innanzitutto ringraziare il professore per questa occasione che mi ha dato, insomma. È stata un'occasione interessante per mettere insieme tutta una serie di stimoli e di cose che nelle raccolte della biblioteca stavano sotto ben chiare. Poi questo è un intervento un po' particolare perché viene da una biblioteca laica, quindi non è una biblioteca come la biblioteca del capitolo, che quindi istituzionalmente ha dei compiti particolari anche nella scelta dei materiali, nelle raccolte dei libri, nella proposta di libri e di materiali. Non è la capitolare, non è il seminario che ha una sua biblioteca proprio istituzionalmente dedicata all'insegnamento di un certo tipo di pensiero e di filosofia, e non è neanche una delle serie dei numerosissimi istituti che esistono in questa città, che è un altro elemento straordinario di questa città, istituti religiosi, che hanno delle biblioteche che hanno un'altrettanto importante ricchezza dal punto di vista della storia della cultura, insomma. Per dire, siamo passati adesso tra scaffali molto belli, molto moderni, poi fra l'altro apprezzo molto queste scelte. E questa biblioteca dell'Istituto Campostino è una biblioteca di grande preziosità, insomma. Guardavo prima di cominciare questo incontro un po' tra gli scaffali, e ci sono delle cose molto belle, e non solo di tipo dottrinale, naturalmente. È stata l'occasione per fare un po' il punto della situazione, di quali sono i fondi delle raccolte della biblioteca. E come molte altre biblioteche nel Veneto, capoluogo di provincia, si è evidenziata quella che è il vero inizio della costituzione di queste biblioteche pubbliche, che nascono dalle biblioteche religiose in realtà. La nascita delle nostre biblioteche tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, a parte le biblioteche nazionali, la Biblioteca Marciana e la Biblioteca Universitaria di Padova, sono biblioteche che nascono insieme da alcuni fondi privati, ma soprattutto dalle grandi raccolte degli ordini religiosi soppressi per una serie di provvedimenti legislativi che venivano sia dalla Repubblica di Venezia che poi dalla legislazione napoleonica, che poi anche dello Stato italiano, e che prevedevano l'accorpamento e la, la fusione e l'accorpamento e l'acquisizione da parte della, dell'autorità pubblica di beni ecclesiastici, perché questi beni ecclesiastici erano dei beni mobili e dei beni immobili. Tra i beni immobili c'erano anche i libri. Esistevano dei liquidatori che avevano il compito di fare delle operazioni di tipo amministrativo su questi grandi patrimoni librari, e questi libri poi in parte venivano rimessi in circolazione nel mercato antiquario per fare moneta, e in parte, dove c'erano delle amministrazioni particolarmente attente, venivano trattenuti attraverso opportune autorizzazioni e diventavano i primi nuclei delle biblioteche pubbliche, pubbliche cittadine. Questo succede per tutte le nostre biblioteche del, del Veneto sicuramente, ma in generale della, dell'Alta Italia. E comunque, se non sono l'elemento fondante, sono uno degli elementi più importanti dal punto di vista numerico. Quali biblioteche costituiscono i primi fondi della biblioteca civica di Verona? Delle biblioteche di tutto rispetto, perché i primi due fondi che arrivano a costituire il prime, la prima raccolta della biblioteca sono due biblioteche importantissime che vengono da San Zeno, la biblioteca del monastero di San Zeno, e la biblioteca dell'Ordine dei Gesuiti, che aveva sede proprio in ambienti vicini, non gli stessi, ma vicini allora a quelli dove è nato lo spazio della prima biblioteca, la biblioteca pubblica cittadina, insomma. E fu proprio un laico, un tale Aventino Fracastorio, che era un, Aventino Fracastorio, che era un amministratore cittadino, che si diede molto da fare nei confronti dell'autorità pubblica, non solo cittadina ma anche veneziana al suo tempo, nel 1789, perché questi fondi restassero di proprietà pubblica e diventassero il primo nucleo della biblioteca pubblica cittadina, a cui lui stesso poi, dopo la morte, lasciò i libri della propria raccolta personale. Ma non era una biblioteca, quello che ne venne fuori, non era una biblioteca di ordine religioso in realtà, perché questi ordini religiosi avevano dei compiti non solo di carattere dottrinale ma anche di cultura in generale, in particolare i gesuiti che facevano spesso accornate con gli ebrei, come abbiamo visto, proprio, proprio i gesuiti protestano, i gesuiti di San Sebastiano protestano per la presenza di, degli ebrei che urlavano troppo forte durante le loro funzioni religiose, l'abbiamo trovato in qualche documento infatti. Proprio i gesuiti avevano tenuto e tennero poi in un tempo successivo una scuola pubblica, che non era una scuola solo di carattere dottrinale, ma era una scuola di carattere generale. Quindi tra questi libri non ci sono solo Bibbie, non ci sono solo Vangeli, lettere dei papi e così via, ma ci sono anche opere di carattere generale. Naturalmente non era una serie di fondi bibliotecari che rendessero, per esempio, delle grandi scoperte scientifiche che tra fine Settecento, soprattutto le prime dell'Ottocento, venivano le grandi scoperte scientifiche, le grandi evoluzioni, le grandi accademie, tutto quello che si discuteva nelle grandi accademie d'Europa non era ancora documentato, ma ci pensò dopo pochi anni un grande veronese, Anton Maria Lornia, che lasciò la sua biblioteca, lui era uno dei personaggi di riferimento della scienza europea, e quindi diciamo che le raccolte si equilibrarono in un certo senso. Le prime soppressioni riguardano appunto San Zeno e la raccolta dei gesuiti, ma poi nel corso degli anni, nei successivi provvedimenti di soppressione, arrivarono alla biblioteca anche altri fondi famigliani e altri ordini religiosi, francescani, minori, carmelitani, cappuccini, ecco, i filippini stessi, ecco, tutta una serie di fondi che andarono ad arricchire i fondi originali. Nel corso poi di alcune ristrutturazioni e riorganizzazioni di questi materiali all'interno della biblioteca, le cose più importanti e più belle da un punto di vista anche della, della tipologia della scelta di materiali, vennero riuniti in un unico spazio, in una specie di suddivisione per materie delle raccolte della biblioteca, a formare la cosiddetta sala di teologia, appunto, tutti i libri di carattere teologico andarono a finire lì. andarono a finire in una ristrutturazione complessiva degli spazi della biblioteca, in quella che era stata la prima sede della biblioteca, che possiamo ancora adesso vedere, che è stata per lunghi anni l'ufficio della direzione e così via. Insomma, una sala molto bella dove sono conservati tutti i libri che attraverso alcune pubblicazioni poi sono stati anche studiati in maniera approfondita fino a riconoscerne tutta una serie di libri provenienti da, appunto, da San Zeno, dalla biblioteca di altri ordini, insomma, attraverso tutti gli ex libris, i timbri che ci sono e così via. Le biblioteche che poi ho ricordato, insomma, portarono come patrimonio alla biblioteca non solo materiali a stampa, che vanno dal 400 fino alla prima metà dell'Ottocento, ma anche tutta una serie di libri molto belli, manoscritti, tra cui i due pezzi più antichi che la biblioteca possiede, uno dei quali è appunto di carattere religioso, sono dei testi di Sant'Agostino che risalgono al IX secolo, quindi un'epoca molto, molto anteriore, sono arrivati alle raccolte della biblioteca attraverso una serie di restauri fatti su una serie di corali appunto di San Zeno, e durante il restauro delle copertine dei corali sono emersi questi frammenti, che poi studiati opportunamente dall'allora direttore Mario Ferrara, sono stati riconosciuti come i testi di Sant'Agostino. La storia della biblioteca poi è legata agli ordini religiosi anche mediatamente, nel senso che nel corso della lunga storia della biblioteca sono confluiti tra le sue raccolte anche molti documenti, quindi anche carteggi, epistolari, manoscritti di opere che non sono mai state pubblicate in certi casi, di persone che si sono occupate di studiare la storia di Verona. E poi attraverso gli acquisti antiquari, insomma, la documentazione di quello che succedeva nella storia della cultura cittadina è sempre stata un'attenzione molto forte da parte di tutti i responsabili della biblioteca, e quindi nel corso degli anni sono stati raccolti moltissimi materiali di provenienza religiosa che circolavano nel mercato antiquario, tra cui un testo straordinario che è il manoscritto che conserva le leggende di San Giorgio e di Santa Margherita, e che ci tramanda anche uno dei primi testi in volgare veronese, che è una preghiera alla Vergine, un serventese alla Vergine, molto bello, molto interessante, una prima documentazione di spiritualità in volgare, diciamo così. Non sto a raccontare quanti altri materiali ci sono a stampa, ricordo solo che tra le edizioni a stampa del 400 e del 500 ci sono anche dei pezzi assolutamente rari, e quindi fanno assai ricca la raccolta della biblioteca. Ma non solo libri a stampa e non solo manoscritti, ma la storia religiosa di questa città è documentata anche dagli atti che materialmente si realizzano ogni giorno e che documentano la storia della vita quotidiana delle istituzioni religiose, in questo caso. Ecco, questo tipo di documentazione, che anch'essa fu soggetta alle soppressioni, è un tipo di documentazione che è diventato appannaggio di altri istituti che non sono le biblioteche, ma che sono gli archivi. Ecco, nell'archivio di Stato, che attualmente è una struttura autonoma dipendente dal Ministero degli Interni, è una struttura che un tempo fu addirittura accorpata fisicamente a quella che era la sede della biblioteca civica. Se voi passate davanti alla facciata ora ripulita, vedete scritto Biblioteca Civica e Antichi Archivi, perché un tempo i primi due piani, il livello del piano terra e il primo piano erano appannaggio della biblioteca, e l'ultimo piano era lo spazio dove erano raccolti gli antichi archivi, non solo gli archivi di carattere laico, cioè l'archivio storico cittadino, ma anche gli archivi delle corporazioni religiose soppresse. Archivi di carattere religioso che hanno avuto varie vicende, una parte di queste vicende ha a che fare anche con la città di Venezia, perché erano finiti in un certo momento alcuni grossi archivi cittadini anche nell'archivio di Stato di Venezia, ma poi fortunatamente nel corso del tempo si è provveduto a fare una serie di ricomposizioni, per cui adesso attualmente nell'archivio di Stato esistono dei fondi specifici dedicati alla raccolta, insomma, alla documentazione degli enti ecclesiastici e delle cosiddette corporazioni religiose, che riguardano un po' tutta quella che è la vita e la storia delle parrocchie e degli istituti religiosi che non esistono più, ma che hanno lasciato comunque una loro documentazione molto precisa. Finisco qui ringraziando perché questo libro non solo è interessante, come mi pare che abbiamo tutti capito, insomma, raccontandoci le cose questa sera, non solo è interessante, ma è un libro molto bello perché è una documentazione anche iconografica di grandissima qualità e di grandissimo interesse. Ci sono molte cose che molti di noi non conoscevano, credo, perché ognuno ha mostrato delle cose nascoste.
Grazie. Da ultimo non si può non ringraziare la Fondazione Campostrini nel nome della Superiore Generale Suor Fernande, nel nome della Presidente della Fondazione Dottoressa Paldarini e dei tecnici, del nostro fotografo, del Dottor Schiavi, del Signor Schiavi, che hanno collaborato nella parte redazionale, nella parte documentaria e fotografica alla pubblicazione di questo volume. E quindi io ringrazio tutti i convenuti e spero che possa essere di giovamento culturale e storico e soprattutto una spinta verso il futuro, verso il rinnovamento e verso delle novità che ancora ci aspettano in questa città e nel suo territorio. Grazie e buonasera a tutti.